minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori,
volontariato,
tossicodipendenti, minori,
volontariato,
carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri, appuntamento con il sociale e l'ambiente. Oggi parliamo di uno spettacolo teatrale realizzato da un gruppo di ragazzi con disagio psichico, poi del rischio chiusura del centro alcolologico del Policlinico Umberto I ed infine una lotteria organizzata da Amnesty International per i diritti umani. Ma prima, come sempre, ascoltiamo un paio di piccole buone notizie. Passi avanti nello sminamento del Sudan e del Burundi. Sudan e Burundi sono riusciti a distruggere i rispettivi stock di mine anti-uomo entro la scadenza internazionale del 1 aprile. Lo ha annunciato a Ginevra la campagna internazionale contro le mine, che controlla tutti gli stati aderenti al trattato di Ottawa sulle mine anti-uomo e che si impegnano a distruggere i loro arsenali entro i 4 anni successivi all'adesione e a bonificare le zone minate entro 10 anni. A sorpresa, la scadenza del 1 aprile 2008 è stata pienamente rispettata dal Burundi, che ha eliminato 610 mine, e dal Sudan 6.078 mine, mentre Grecia, Turchia e Bielorussia, Russia, per i quali la scadenza risale al 1 marzo scorso, non hanno ancora rispettato il loro impegno. Programma nazionale di consegna volontaria delle armi, partito in Brasile 10 mesi fa, sta dando risultati ben oltre le aspettative. Se il governo stimava di racimolare circa 36.000 armi in un anno, regalando in cambio incentivi economici da 100 a 450 pesos, oggi si registrano già 81.581 consegne. Martedì e mercoledì 11 giugno al Teatro Quirino di Roma andrà in scena uno spettacolo realizzato da un gruppo di ragazzi disabili psichici. Si tratta di Medea, ideato e diretto da Dario D'Ambrosi e organizzato dall'Associazione Teatro Patologico Onlus in collaborazione con l'Associazione di Promozione Sociale I Quattro Elementi. In collegamento con noi il regista Dario D'Ambrosi. D'Ambrosi, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
Grazie a lei. Ci può parlare per iniziare delle due associazioni che hanno organizzato questo spettacolo?
Sì, esatto. Allora, la mia associazione, che è quella del Teatro Patologico, fondata ormai da 20 anni, si occupa nella ricerca e nell'integrazione di ragazzi disabili attraverso il teatro. Diciamo che noi apportiamo e portiamo quello che è il lavoro e la professionalità teatrale. Quest'anno abbiamo deciso di collaborare con questa nuova associazione che si chiama I Quattro Elementi, che appunto lavoriamo con i ragazzi del 5° e 6° municipio. L'idea del teatro patologico, della mia associazione, è quella di poter portare l'esperienza a vari gruppi, a varie cooperative, a varie associazioni, adesso in Roma e poi spero anche in giro per l'Italia.
Quindi non è la prima volta che mettete in scena spettacoli i cui protagonisti sono persone con disagio psichico?
No, assolutamente no, sono ormai più di 15 anni che portiamo in scena questi lavori. Abbiamo avuto anche la fortuna di portare un adattamento del Peter Pan addirittura a Broadway al Caffè La Mamma di New York qualche anno fa con i ragazzi del Cavallo Bianco, un'associazione con la quale appunto lavoro da parecchi anni.
Che tipo di problemi hanno questi ragazzi?
No, sono varie patologie, dal ragazzo schizofrenico al ritardo, a varie patologie, però la cosa bella del teatro, del lavoro teatrale, è quello che non viene in qualche modo utilizzato la patologia come senso di terapia, ma il teatro unisce e riesce a integrare qualsiasi tipo di patologia, mentre a livello farmaceutico, a livello livello medico bisogna sempre in qualche modo definire bene le barriere delle varie patologie. La cosa bella che secondo me funziona nel teatro è che tutte queste patologie vengono in qualche modo aiutate e più delle volte diciamo curate, perlomeno per il periodo dell'esperienza teatrale.
Ma quali sono le difficoltà da regista nel mettere su uno spettacolo con chi ha questi problemi?
Io penso che la difficoltà più grande è dare fiducia a loro, e loro logicamente nei riguardi del regista avere pienamente fiducia, ma è quella fiducia non professionale, teatrale, tecnico o accademico, ma è una fiducia d'amore, nel senso di portare una voglia di amare queste persone e utilizzare il mezzo teatrale per fare un percorso insieme, per capire se si può stare bene insieme al teatro. Ecco, quella è la difficoltà più grande, integrarmi io come regista nei loro confronti, ma nel momento che tu ti porgi veramente con fierezza, con orgoglio, ma soprattutto con semplicità e sincerità, c'è questa accoglienza da parte loro e quello il lavoro poi è fatto, il 90% del lavoro è svolto perché loro capiscono che c'è sincerità attraverso questo lavoro e metteranno tutto a disposizione del regista, che in questo caso sono io.
Perché la scelta di una storia come quella di Medea, che non è certo semplice?
No, è perché devo dire che è stato scelto un po' dai ragazzi. Io mi pongo sempre liberamente, nel senso che dico, io non vengo e decido lo spettacolo da farsi, ma mi propongo e chiedo a loro cosa piacerebbe rappresentare, ed è uscito nelle prime sedute di voler rappresentare la Medea di Euripide, e allora abbiamo cominciato ad affrontare e abbiamo capito che era un percorso, un adattamento che ci piaceva molto, anche perché riprende un po' i fatti di cronaca molto forti, molto violenti di questi ultimi anni, quello che sta accadendo un po' nel nostro paese, ma penso un po' in tutto il mondo, dove madri che ammazzano i propri figli in un momento di disperazione, in un momento d'angoscia, in un momento di depressione. Perciò è anche bello, tra virgolette, lavorare questi temi, ma con un senso di grande libertà e di grande diciamo creatività, che è quello che ti dà il teatro.
Vogliamo ricordare che l'ingresso è libero?
Assolutamente sì, io aspetto veramente tutti, perché sarà una serata indimenticabile, un'esperienza veramente unica, perché i ragazzi sono molto bravi, abbiamo avuto aiuti da scenografi importantissimi, costumisti, e abbiamo veramente musica in scena, è un vero e proprio spettacolo con un eccezionale allestimento, perciò spero che i radioascoltatori non si lasciano scappare questa occasione di incontrarci martedì e mercoledì al Teatro Quirino alle 21.
Allora, Teatro Quirino, martedì e mercoledì prossimi alle ore 21, Medea, per la regia di Dario D'Ambrosi, spettacolo realizzato da un gruppo di ragazzi disabili psichici, diceva, del 5° e 6° municipio di Roma, giusto?
Esattamente.
Grazie a D'Ambrosi per essere stato con noi, in bocca al lupo per lo spettacolo.
Grazie mille e un saluto a tutti, e vi aspetto numerosi, perché ne vale veramente la pena. Grazie, ciao.
Grazie a lei. Era Dario D'Ambrosi, ideatore e regista di Medea, in scena al Teatro Quirino martedì e mercoledì prossimi. E cambiamo argomento, parliamo di alcolismo e del centro di riferimento alcolologico dell'Umberto I, che rischia la chiusura in quanto l'alcolismo non risponde alle esigenze formative dell'università, come accusano dipendenti, medici, operatori e volontari che operano nel centro. Senza alcun preavviso è stato deciso che il centro non potrà più assolvere alle sue attività assistenziali, perché nella nuova pianta organica aziendale non figura come unità operativa complessa, ma come unità a programma. Cosa significa e quale sarà il futuro del centro? Andrea Proietti lo ha chiesto al professor Mauro Ceccanti, responsabile del centro di riferimento alcolologico della Regione Lazio.
Perché questo centro chiude?
Ma dire che chiude forse non è del tutto corretto. Diciamo che perde moltissime delle sue funzioni, e quindi possiamo considerare che chiude. se verrà attuato quanto in questo momento viene proposto nella riorganizzazione del Policlinico, e cioè di configurarlo come unità progetto, che sono parole che per chiunque non sono facilmente comprensibili, ma significano semplicemente che c'è una persona che deve coordinare l'attività di dipartimento e interdipartimentali per, diciamo, per le finalità istituzionali, che in questo caso sarebbe l'alcolismo. Quello che si viene a perdere è tutto il personale che lavora su questi pazienti dal punto di vista assistenziale in maniera diretta.
Quanti pazienti ad oggi sono presenti e quanti ne avete avuti nel corso degli anni?
Beh, io ho riportato appunto una statistica in cui l'anno scorso abbiamo avuto circa 1000 nuovi ingressi tra quello che è il centro che abbiamo qui al Policlinico e il centro diurno, che è un centro provinciale che abbiamo aperto come azienda Policlinico al Trullo, e circa 3-4 mila controlli nel tempo, più ci sono circa 4 mila giornate di day hospital e così via. È una massa di lavoro imponente che ci rende difficile anche comunicare, forse per questo che pochi sanno quella che è la nostra realtà, quella che è la nostra reale attività.
E dove andranno appunto i pazienti nel caso questo centro chiudesse?
Ma io onestamente non voglio crederci, spero ancora che la facoltà di medicina, che insomma per tradizione dovrebbe essere culla della cultura scientifica, anche assistenziale, possa prendere una decisione diversa. E in quel caso non so proprio dove, nel caso si avvenisse questo, non so proprio dove andranno, perché in realtà quello che noi lamentiamo da vari anni anche con la Regione è la mancanza di servizi adibiti a questo tipo di problematica.
Ma ci sono in città altri centri di questo tipo?
Sì, ne abbiamo altri 2 o 3 centri, però il problema non dobbiamo dimenticare che Roma ha circa 3 milioni e mezzo di abitanti tra diretti e indiretti.
Un momento di difficoltà di questo centro, nonostante grandi collaborazioni anche con altri istituti internazionali.
Sì, io so che questi istituti si sono fatti vivi sia col direttore generale, col rettore, col presidente di facoltà e con l'assessore, per testimoniare la loro vicinanza e la loro volontà di continuare a collaborare con il centro di riferimento alcolologico. Quindi ripeto, secondo me è un qualcosa che dovrebbe far capire che questo è un fiore all'occhiello, probabilmente non solo dell'Università della Sapienza ma di tutta l'Italia.
Lei ha sottolineato l'importanza della sindrome fetoalcolica, ce ne può parlare?
La sindrome fetoalcolica è un problema gravissimo di scarsa conoscenza, per cui le donne che sono in gravidanza non dovrebbero assolutamente bere nessuna quantità di alcol, perché altrimenti corrono il rischio che il loro bambino nasca con dei deficit cognitivi.
E per quanto riguarda il trattamento alcolologico dei pazienti in valutazione, liste sottoposti a trapianto di fegato?
Questo è il problema di tutti i trapianti. Noi stiamo lavorando con i trapianti di fegato, ripeto, del Policlinico e dello Spallanzani. In realtà si dovrebbe lavorare sui trapianti di cuore, sui trapianti di rene, cioè su tutti coloro che vengono sottoposti a trapianto. Bisogna far sì, uno, che smettano realmente di bere, e due, che continuano a non bere dopo il trapianto, perché altrimenti la patologia si ripresenta molto rapidamente.
Che cosa rappresenta per lei questa giornata?
Rappresenta, spero, un punto di partenza. L'ho detto anche nella mia dichiarazione in aula, voglio credere che da oggi possiamo partire per rafforzare veramente il centro, per attuare la legge quadro 125 e per attuare quello che dice il Piano Nazionale Alcol Salute che la nostra regione ha sottoscritto.
In aula l'abbiamo vista anche abbastanza commossa.
Questo è un colpo basso, perché mi fa commuovere anche qui, quindi preferisco. Ma è logico, dopo 30 anni di lavoro su questo argomento, dico, penso che sia logico anche un po' di commozione.
Era il professor Mauro Ceccanti, responsabile del centro di riferimento alcolologico della Regione Lazio, al microfono di Andrea Proietti. Ora parliamo della lotteria organizzata dalla circoscrizione Lazio di Amnesty International per sostenere le proprie attività per la difesa dei diritti umani. Quest'anno l'iniziativa è dedicata alla campagna Pechino 2008, Olimpiadi e diritti umani in Cina. Vediamo di cosa si tratta con Riccardo Nuri, portavoce della sezione italiana di Amnesty International. Terza edizione della Lotteria per i diritti umani 2008, di cosa si tratta?
È un'iniziativa da un lato di raccolta fondi, dall'altra di mobilitazione e sensibilizzazione su una campagna di Amnesty International. Quest'anno per la terza edizione della lotteria la campagna prescelta è quella che vuole ottenere miglioramenti sostanziali nella situazione dei diritti umani in Cina in occasione delle Olimpiadi.
Quindi è dedicata ai mancati diritti di cittadini di un specifico paese?
Quest'anno sì, perché questo è l'anno, tra l'altro, delle Olimpiadi di Pechino ed è per Amnesty un'occasione d'oro per garantire a 1.300.000 persone diritti economici, sociali, civili, politici che sono largamente disattesi in Cina e con gli obiettivi, gli occhi puntati addosso, forse sarà la volta buona che la Cina potrà migliorare un po' la situazione. Questa lotteria, che è un modo divertente e leggero per sensibilizzare il pubblico, si inserisce proprio nelle attività di questa campagna.
Quanto costa un biglietto?
Costa 2,50 euro e a fronte di una spesa veramente esigua ci sono premi molto belli, tra i quali ne cito alcuni: un volo andata e ritorno da Roma per Santorini in Grecia, un buon acquisto da 300 euro presso l'Enoteca Trimani, un mese di corso di tango nella scuola Astor Piazzolla di Roma.
Sono tutti premi non comuni.
No, ma insomma c'è una originalità in questa lotteria.
Esatto.
Che è quella di fare un divertimento intelligente con premi particolari. Insomma, aggiungo anche tra gli altri una discesa di rafting alla cascata delle Marbe, un buono da 50 euro spendibile presso la libreria Bibli di Roma, un corso a scelta di 50 euro presso l'Upter. Insomma, cerchiamo, un po' come la caratteristica di Amnesty, di fare delle cose leggere ma con un po' di originalità.
Dove si comprano questi biglietti?
I biglietti si possono comprare alla sede di Amnesty Lazio e presso alcuni delle aziende, dei negozi che sono sponsor di questa iniziativa. Io credo che la cosa migliore sia, per chi ascolta, di andare sul sito www.amnestylazio.it e trovare l'elenco dei luoghi in cui si possono acquistare i biglietti e soprattutto l'elenco dei premi.
Registrazione domani 6 giugno alle ore 21 presso il Fenas Caffè di Via Portuense numero 47. L'elenco dei punti vendita dei biglietti www.amnestylazio.it. Grazie a Riccardo Nuri, portavoce della sezione italiana di Amnesty International. Grazie per essere stato con noi.
Grazie, buongiorno.
Prima di lasciarvi vi ricordo ancora lo spettacolo realizzato da un gruppo di ragazzi disabili psichici del 5° e del 6° municipio di Roma al Teatro Quirino, Medea, martedì 10 e mercoledì 11 giugno alle ore 21. E con questo si conclude la rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. L'appuntamento con Infatti è per giovedì prossimo. Questa, come le altre rubriche del nostro canale, si trovano sul sito www.radiovaticana.org/105live. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.